Siamo riconoscenti che possiamo cantare, credere e adorare e sappiamo che quello che Lui ha fatto è fatto per l'eternità. È successo per te, è successo per me, è successo per noi tutti. E soprattutto in questo giorno siamo così pieni di gratitudine perché il nostro Signore è risorto. Lui vive e con Lui anche io, perché Lui ha detto: io vivo e anche voi vivrete. Questo giorno è il giorno più grande nella storia della salvezza del nostro Dio. Se Cristo sarebbe stato crocifisso e sepolto, ma non sarebbe risorto, la nostra salvezza sarebbe messa in dubbio. Ma attraverso la risurrezione l'opera di redenzione è stata coronata. E così sappiamo che Lui è risorto come primizia e noi risorgeremo con Lui. Siamo già passati dalla morte alla vita attraverso di essa. Guardiamo con gli occhi aperti in questo mondo e vediamo che la parola di Dio in ogni modo si realizza. Luca 21 dice che il mondo sarà in perplessità e che i mari ruggiranno e gli uomini avranno paura sulla terra, che ci saranno guerre, che ci saranno grida di guerra, che ci saranno carestie e tempi costosi e che ci saranno terremoti e disordini. Tutto questo accade sempre più spesso in questi giorni. E poi ci dice il Signore: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzate, vi levate il vostro capo, perché la vostra redenzione è vicina. Noi, come coloro che credono dal profondo del cuore che Dio ha mandato il suo servo e profeta per riportare ogni cosa al suo giusto stato, crediamo che stiamo vivendo nell'ultima generazione, che siamo giunti alla fine di quest'ultima generazione, che Dio sta portando a compimento la sua opera e vogliamo sinceramente e con sincero cuore vogliamo partecipare a ciò che Dio fa adesso. Questo è il senso, lo scopo della riunione, perché veniamo insieme non solo per ascoltare la parola di Dio, ma per ascoltare, credere e lasciare che Lui operi in noi, per essere portati in accordo con Dio e con le sue parole, in modo che Dio possa operare l'ultimo e il conclusivo. Siamo tutti d'accordo che tutto ciò che Dio voleva rivelare lo ha rivelato. E a quello che è stato rivelato della parola di Dio non si può aggiungere nulla, ma non si può nemmeno togliere nulla. E siamo obbligati davanti a Dio e dobbiamo credere così come Lui ha parlato e ha rivelato. Il tempo delle proprie opinioni e interpretazioni personali è finito. Il Signore Dio ha parlato. Chi non dovrebbe ascoltare, dice il profeta Amo. Leggiamo alcuni passi biblici che descrivono in qualche modo questo giorno. Oh, che ci fanno ricordare quello che avvenne quella mattina di Pasqua. Voglio iniziare col Salmo 24, versetto 7. Salmo 24, versetto 7. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re della gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli il Re di gloria. Sappiamo che lui è il re di tutti i re. Questo re ha lasciato la sua gloria celeste e è venuta su questa terra, ha combattuto la più grande battaglia, passò dal Getsemani al Golgota. Il serpente l'ha colpito nel tallone. Ma era il punto giusto, l'ho già detto alcune volte, e quando uno ha la saggezza di Dio davanti agli occhi, sempre bisogna dire: oh Dio, quanto sei grande tu, come hai condotto tutto in modo meraviglioso. Non è scritto quando lui ti colpirà nella mano o nella gamba, ma direttamente nel tallone. Tutto ciò che il Signore doveva fare era mettere il piede, abbassarlo e schiacciare la testa del serpente. Non c'era bisogno di altri tira e molla. Il serpente, appunto, nel giusto posto, e la testa poteva essergli schiacciata subito, alla vittoria del nostro Dio poteva essere rivelata, manifestata. Lasciatemi leggere dal profeta Osea 14, versetto 14, capitolo 13. Qui c'è una delle promesse più potenti nel Vecchio Testamento. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Sarei la tua peste, o morte, sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti. Ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Che parola potente! Nel Vecchio Testamento tutti dovevano andare giù, così la morte è venuta su tutti gli uomini e dovevano andare giù, ma molti sono scesi nella speranza vivente della risurrezione e poi sono risaliti con Cristo, come vedremo fra poco. Vale la pena di credere. A volte ci sono persone che hanno difficoltà a credere, dicono: non vedo nulla di soprannaturale. Questi santi dell'Antico Testamento hanno visto molto. Questo magari non possiamo giudicarlo appieno, ma una cosa che possiamo dire è che portavano nel cuore la promessa di Dio della venuta del Messia, la portavano nel loro cuore, e quando venne il loro tempo lo videro. Qui sulla terra la differenza fra i credenti e non credenti non è così visibile all'esterno. È per questo che il profeta Malachia dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra colui che serve Dio e colui che non lo serve in quel giorno. Davanti a me è stato scritto un libro di ricordo, lo dico di nuovo. Non, magari non possiamo vedere tutto davanti ai nostri occhi, ma se crediamo quello che Dio ha detto, allora viene il giorno, viene l'ora in cui vedremo ciò che abbiamo creduto. Dio compierà tutto. Qui dice il Signore, io li riscatterò dal potere del soggiorno dei morti, li salverò dalla morte. Dov'è la tua peste, o morte? Il Signore ha intrapreso la lotta contro Satana, la morte e l'inferno. Non ha solo condotto la battaglia, ma ha vinto meravigliosamente. Amen, alleluia. È risorto dai morti, ha vinto la morte, l'inferno e il diavolo. Adesso questo messaggio glorioso, che la sua vittoria è anche la nostra vittoria, perché la salvezza del nostro Dio ci è stata rivelata, è stata manifestata. Io li riscatterò dal potere del soggiorno dei morti. Oggi possiamo dire è avvenuto, ci ha liberati dal potere della morte. Se nell'Antico Testamento tutte queste cose che erano scritte nel futuro, nel Nuovo Testamento ci sono date, presentate come fatti divinamente compiuti, è compiuto, è fatto, il Signore è venuto e ci ha portato la redenzione. Dove sono le tue piaghe, o morte? Dov'è la tua peste? O inferno. E Paolo ha espresso in modo così meraviglioso, riferendosi a questa parola, morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non dice chi ci darà la vittoria, ma lui ci ha dato già la vittoria. Golgotha era già passato e lui poteva vedere l'opera di redenzione compiuta e anche proclamarla. Morte, dov'è il tuo dardo? Il principe della vita è stato pugnalato al tallone, ma la morte è stata inghiottita dalla vita attraverso il nostro Signore. Lui ha vinto. Crediamo una volta per sempre con tutto il cuore. La redenzione è stata compiuta. Dio l'ha fatto per te e per me. Io l'ho potuto sperimentare che la morte non può spaventare più. Oh, che pace, che certezza nel momento del passaggio. Nessuna inquietudine, nessuna incertezza, ma come canta l'autore, quando la pace con Dio penetra nell'anima mia, allora il mio cuore gioisce ed esulta. E così anche noi possiamo gioire e rallegrarci. Leggiamo alcuni versetti di Matteo 27. Matteo 27 dal versetto 50. Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Usciti dal sepolcro dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Io li riscatterò dal potere del soggiorno dei morti. Lui ha redento, ha tolto il potere alla morte, e tutti i santi dell'Antico Testamento che hanno partecipato alla prima risurrezione sono in quel tempo risorti con lui e sono apparsi a molti nella città santa. Anche noi al ritorno di Gesù risusciteremo e tutti quelli che sono ancora viventi e rimangono saranno trasformati. Questa è la parola di Dio e accadrà proprio come ha detto il Signore. Sono usciti dalle loro tombe dopo la sua risurrezione. Lui doveva essere il primogenito dai morti e per primo Lui per primo risuscitò e tutti che avevano avuto fiducia in Lui lo seguirono in questo corteo trionfale. Dopo i 40 giorni il nostro Signore entrò nella gloria con i santi dell'Antico Testamento. E il salmista dice: «O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, il re di gloria entrerà». Chi è questo re? È il re potente in battaglia, il vincitore del Golgota. Apritevi porte antiche e lasciate entrare il re con tutti coloro che lui ha redento. Se questa è già una marcia trionfale è stata, come sarà quando il Signore condurrà nella sua gloria la moltitudine dei redenti di tutti i popoli, lingue e nazioni? Oh, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. E abbiamo questa benedetta speranza dentro di noi e ancora più di questo la certezza che portiamo nel cuore. Luca 24 dal versetto 1. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti, Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato». Non è questa una parola meravigliosa? E noi tutti che siamo già stati a Gerusalemme abbiamo nel nostro cuore l'esperienza più grande e potente fatto quando ci è stato permesso di entrare in questa tomba. E ogni volta ho ringraziato il mio Signore che è risorto e vive. Tutti gli altri capi religiosi sono rimasti nelle loro tombe. A cosa serve le pietre d'oro sulle loro tombe? Erano grandi filosofi e sono morti insieme alla loro filosofia. Erano grandi conduttori religiosi e seduttori, e sono tutti morti. Ma Gesù Cristo, il Re del Re, Signore del Signore, è venuto a redimere te e me. E in questo corpo di carne in cui eravamo caduti, ci ha riportati indietro e siamo stati riconciliati con Dio. Accettatelo una volta per sempre. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé. Ma non solo alcune donne o alcuni apostoli, bensì più di 500 fratelli hanno visto il nostro Signore dopo la risurrezione. Leggo per questo 1 Corinti capitolo 15 dal versetto 3. 1 Corinti capitolo 15 dal versetto 3. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito e stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che in me. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Paolo si vede come l'uomo più umile, il meno dotato di tutto, e dice per ultimo è apparso a me e poi loda la grazia di Dio e scrive: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Non possiamo dire tutti noi la stessa cosa. Per la grazia di Dio, io e tu siamo ciò che siamo diventati, non per merito o perché ne siamo degni, ma per la grazia del nostro Dio. Poi leggo nello stesso capitolo dal versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine. Sappiamo che c'è una prima e una seconda risurrezione. La prima risurrezione avrà luogo quando Gesù Cristo tornerà e i morti in Cristo saranno risuscitati incorruttibili. Secondo 1 Corinzi 15, versetto 51 e 1 Tessalonicesi 4, versetto 13. Questi due passi biblici ci trattano del ritorno del Signore che è ormai molto vicino. E qualcuno potrebbe chiedere: chi può dirlo con tanta certezza? Amici, non si tratta di cose che non incerte, ma abbiamo a che fare con l'infallibile parola di Dio che ha dato la parola per questo tempo e l'ha rivelata attraverso lo Spirito Santo. E per questo c'è questa certezza nei nostri cuori. Non è, viene da te e da me, ma è lo Spirito di Dio sulla base della parola di Dio nel tuo e nel mio cuore. Adesso vogliamo leggere da 2 Colossesi. Versetto 13, Colossesi 2 dal versetto 13. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Che parola meravigliosa e stupenda! Attraverso Golgota non solo sono stati perdonati i nostri peccati, non è stato solo strappato l'accusa, ma è venuta nuova, la vita nuova è venuta in noi, siamo stati con Lui crocifissi e con Lui risuscitati a una nuova vita per la grazia del nostro Dio. Il documento accusatore è stato strappato. Qui viene detto che tutto questo è avvenuto attraverso la croce, dopo aver completamente disarmato le potenze. Abbiamo a che fare con potenze nemiche che hanno subito una capitolazione completa, e molti di noi si ricordano ancora quando è venuta questa resa totale e incondizionata, si è abbattuta su di noi in Germania. Tutte le trattative precedenti non hanno avuto successo. Coloro che erano certi della vittoria hanno chiesto una resa incondizionata, completa, totale. E amici, non c'è bisogno di avere un orgoglio nazionale per simpatizzare un po' quando si è dovuto guardare con i propri occhi come generali decorati con le loro uniformi hanno dovuto tenere le mani in alto e arrendersi. È stata una capitolazione completa e totale. Si sono arresi, e di questo leggiamo questa mattina. Questa era la capitolazione più completa, la più definitiva, la più totale nella storia dell'umanità. Satana e tutto il suo esercito sono stati sconfitti, e noi crediamo nella vittoria completa della croce del Golgota. Gesù è il vincitore e ci ha dato la vittoria per grazia. E qui viene detto in modo meraviglioso: e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Tutto il potere del peccato, tutto il potere della malattia, tutto il potere della morte, tutto il potere del nemico è stato sconfitto sulla croce del Golgota. E se stiamo in questa fede biblica, che è una fede alla risurrezione, non è una fede morta, ma una fede di risurrezione, una fede che è risorta con Cristo, e per questo vogliamo questa vittoria del nostro Dio, vogliamo prenderla in piena fede, questa vittoria del nostro Dio. Leggiamo la parola di Primo Pietro, capitolo 2, per capire quello che Dio attraverso il Golgota in Gesù Cristo ha fatto per noi, che possiamo credere. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 7. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. A voi, per voi che credete, voi che avete fiducia, sarà dato questo bene prezioso, ma per gli increduli La pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo, essi essendo disobbedienti inciampano nella parola. Cari, chi inciampa in Gesù Cristo e non ha un pieno sì e completo verso di Lui, allora si trova nell'incrudità, e questa incrudità è un ostacolo, ma la fede rimuove il sasso, la roccia, e l'offesa passa e diventa roccia della salvezza. Alleluia. E noi guardiamo a colui che ci ha incoronati con grazia e con misericordia. Poi leggiamo ancora nel versetto 9: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ma ora avete ottenuto misericordia. Alleluia, lode, gloria e onore al nostro Dio. Questo è avvenuto effettivamente, e alcuni credenti sono credenti da 20-30 anni e pregano ancora perdono per la grazia, per questo e per quell'altro, e non sanno, non si rendono conto che siamo il popolo santo di Dio, redenti e riportati nello stato di figlioli. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che prima non eravate un popolo, ma non lo sarete, ma già lo siamo. Giovanni scrive nella sua lettera nel capitolo 3 che siamo figlioli di Dio, e non è ancora stato rivelato ciò che saremo, ma quando sarà rivelato saremo come Lui. In Giovanni 3:2. Non possiamo afferrarlo, preferiremo giacere nella polvere e dire: Signore, allontanati da me, sono un uomo peccatore. Ma proprio perché siamo persone peccatrici e non possiamo aiutarci, non potevamo aiutarci, è venuto per aiutarci e per salvarci. Questo è il messaggio del Vangelo, e noi crediamo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Prima Pietro capitolo 3 dal versetto 18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. In esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Potremmo adesso leggere Efesini capitolo 4. Colui che è sceso è anche salito, è asceso al cielo e ha dato doni agli uomini. Oh, se potessimo afferrare questo nella fede, come mai prima, ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo, nostro Signore, alla croce del Golgotha. Cristo è morto una volta per sempre per i nostri peccati. Lui come il giusto per gli ingiusti, come puro per gli impuri, come l'immortale per i mortali. Lui ha preso tutto su di sé. Tu e io eravamo così preziosi ai suoi occhi che ha preso tutto su di sé. Oh, il nostro cuore. Il cuore più duro dovrebbe ammorbidirsi e dire: Signore, se le cose stanno così, allora non ho alcuna possibilità, ho solo una possibilità di consacrarmi a te e ricevere ciò che hai fatto per me per grazia. Cristo, una volta per sempre, è morto per i tuoi e i miei peccati, per i peccati di tutti coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Per loro, l'agnello di Dio, per loro l'agnello di Dio è stato ucciso. E quando morì alla croce, esclamò: è compiuto. E poi scese perché nell'Antico Testamento aveva detto: morte sarò la tua pestilenza, sarò la tua distruzione. E poi è sceso giù e sono convinto che quando la morte aveva laggiù. E per la morte era tutto bene, ma quando il principe della vita è sceso, allora la morte ha ricevuto il suo spavento, sapeva che la sua ora era giunta, aveva il diritto sul popolo, aveva perso il diritto sul popolo di Dio perché il sangue della riconciliazione è sceso nella croce del Golgotha, non poteva fare altro di sottomettersi completamente. Era una capitolazione completa, totale. Credetemi oggi, era una capitolazione totale delle potenze di Satana e Gesù è venuto fuori come il glorioso e grande vincitore. I credenti hanno ricevuto avevano la vita eterna e aspettavano quel giorno e quell'ora. Che cosa sarà successo con loro? Io mi ricordo a ciò che il fratello Branham disse. Anche lui nello spirito ha visto delle cose e anche nelle visioni, è anche stato trasportato giù e disse: vedo come il Signore scende e ascolto come Abramo dice: questo è colui che mi ha visitato quando ero seduto sotto il terebinto. E segue elencando tutti questi santi o alcuni di loro, e la loro ora era giunta. Alleluia, la nostra ora è vicina. Sì, il Signore si glorificherà di nuovo e noi non chiederemo più ai credenti di diventare credenti, lo Spirito Santo verrà su di loro e li convincerà e li porterà a Cristo. Lo credo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Allora non si tratta più della tua e la mia evangelizzazione, ma dell'impatto del Vangelo di Dio, che è potenza di Dio. Cari, dopo questa riunione avrà luogo un battesimo. Alcuni vogliono farsi battezzare e quindi passiamo a quest'altro tema velocemente. Tutti coloro che sono venuti alla fede in Gesù Cristo e che hanno la certezza nel cuore che Gesù è il loro Salvatore e Redentore e che ha perdonato le loro colpe e ha coperto il loro peccato, che e sono stati riconciliati con Dio. Che lo Spirito di Dio possa attirarvi in modo potente verso di Lui. E io vi dico che oggi in questa riunione non sente l'attrazione, la potente attrazione dello Spirito di Dio. Allora, tutto è passato davanti a Lui e non se ne è accorto. E un giorno ripenserà e dirà: oh, perché ho chiuso il mio cuore, perché ho resistito, non ho accettato l'eterna offerta di grazia di Dio. Le persone che non hanno mai sentito il Vangelo, per loro non andrà bene, ma per le persone che l'hanno ascoltato e non l'hanno accettato, non, allora verranno i rimproveri. E questo può essere già, questo rimprovero, un tormento. Caro cuore, lascia che il Signore ti chiami oggi e ti perdoni e ti incoroni di misericordia. Lui perdona tutte le i tuoi peccati e ti guarisce da tutte le tue infermità. Oggi la potenza di Dio è in questa stanza per salvare ogni anima, per liberare ogni spirito, per guarire ogni corpo. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ma la parola deve suscitare in noi la fede. E la fede deve stare, non deve stare ferma. La fede entra in azione. Dio si rivela a chi lo prende in parola e in fede. La resurrezione del nostro Signore è il coronamento, il punto centrale dell'opera di redenzione. Oggi tutti quelli che vogliono lasciare battezzare hanno avuto sicuramente abbastanza insegnamento sul battesimo biblico, così che non abbiamo più di parlare a lungo di questo. Che Dio vi benedica tutti. Sento che stiamo, prima che chiudiamo e chiediamo a Dio che Lui ci dia la sua vittoria completa secondo la sua parola, per la potenza del suo sangue e del suo spirito, e che ci riveli tutto e confermi la sua parola e che si glorifichi in noi. A Lui sia la lode, l'onore, la gloria e l'adorazione. Gesù vive. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eternità. E perché vive, è lo stesso. Oggi salva, oggi guarisce, oggi parla. Si rivela oggi, perché è lo stesso ieri e oggi. Alleluia, com'era ieri e oggi. Accettiamolo con fede, con tutto il cuore, e vedremo la gloria di Dio. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth deve avvenire. Amen. Alziamoci e e non aspettiamo, adoriamo come da un'unica bocca. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa mattina e per la tua preziosa e santa parola. Siamo così felici che possiamo partecipare, a questa parola che hai dato al tuo popolo, per i tuoi figlioli, per i tuoi eletti in questi giorni. Non siamo degni di questa grazia, ma Signore, tu ti sei preso cura di noi, ci hai purificato, ci hai lavato nel tuo sangue, Signore. Oh, ti adoriamo perché tu sei il nostro aiuto, la nostra forza. Sei diventato tutto per noi, Signore, perché ti diamo la gloria e l'onore, lodiamo il tuo nome glorioso. I nostri cuori gioiscono in te. Fai che i nostri cuori siano aperti, le nostre bocche aperte per lodarti, oh Dio. Alleluia, lode al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome. Oh Signore, vieni. Vogliamo avere di più del tuo spirito, della tua forza. Riempi ognuno con la forza dall'alto, Signore, con la tua presenza, oh Signore. Dove non è così, puoi creare ancora qualcosa, oh Signore. Gloria al tuo nome. Ricevi il ringraziamento, la lode. Oh, ti adoriamo. Alleluia. Amen.